Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla 25ª puntata di Nazione Napoletana. Oggi, mercoledì 13 marzo 2013, è un triste anniversario perché 152 anni fa cadeva la fortezza di Messina.
Irpus arpe tache qui, che in lingua osca vuol dire i lupi lottano per la libertà. Ora parlerò dell'assedio di Messina.
L'assedio di Messina iniziò il 28 luglio 1860 e finì il 13 marzo 1861. E questo coinvolse più che la città di Messina, la cittadella fortificata, che fu scenario di una strenua e quanto inutile resistenza. A comando dei militari napoletani c'era il generale Gennaro Fergola, che aveva sotto di sé 4.138 soldati e sottufficiali, 152 ufficiali e 5 generali, che facevano parte della 13ª divisione di artiglieria, secondo battaglione del Genio, e poi c'era il 3º, il 4º e il 5º reggimento di linea. Benché circondati da un enorme numero di soldati nemici, non si arresero neanche dopo la caduta di Gaeta, che fu il 13 febbraio 1861, facendo così della cittadella di Messina, insieme a Civitella del Tronto, l'ultimo baluardo della resistenza napoletana e dell'indipendenza delle due Sicilie.
Nessuno dei soldati e degli ufficiali facenti parte della guarnigione, soprattutto dal 1861, poteva più sperare che la loro resistenza avesse una qualche speranza di uscire vittoriosa. Ma proprio in virtù di questa convinzione, la resistenza di questi 4.000 coraggiosi assunse un valore ancora più eroico.
L'assedio inizia il 27 luglio 1860, quando i generali, tra virgolette, garibaldini, Giacomo Medici e Nicola Fabrizi, alla testa di 2.500 terroristi, entrano in Messina. Il generale Tommaso Clari, comandante delle truppe napoletane, pur avendo a disposizione 15.000 uomini, abbandona la città ubbidendo agli ordini del ministro della guerra delle due Sicilie, Giuseppe Pianel, che poi diventerà il massimo comandante dell'esercito sabaudo e chiaramente si è macchiato di alto tradimento questo Giuseppe Pianel. Malgrado però l'ordine di Pianel, che prevedeva lo sgombro totale in città, rimasero comunque 4.000 uomini asserragliati nella cittadella. Per questa disobbedienza, cioè per aver cercato di limitare i danni provocati agli ordini ricevuti, il generale Clary venne rimosso e convocato d'urgenza a Napoli. Sul posto rimase solo il generale Pergola, che si attenne ai patti di capitolazione della città di Messina. Essi prevedevano che dal forte non si recassero danni alla città o ai soldati che vi erano accampati, a meno che il forte stesso non fosse stato attaccato. Fino alla caduta di Gaeta, 13 febbraio 1861, non ci furono episodi rilevanti. Solo il 14 generale Chiabrera, che aveva rilevato il presidio della città dei Garibaldini, invitò il Pergola ad arrendersi, come era stato costretto a fare il re Francesco II. Il generale Pergola rifiutò di arrendersi, così il 27 febbraio giunse il grande bombardatore di Gaeta, Enrico Cialdini, che bombardava la roccaforte di Gaeta con i cannoni rigati, che avevano una gittata più lunga di vecchi cannoni, e logicamente al sicuro dei tiri dei cannoni napoletani. E quando arrivò a Messina, arrivò proprio con i suoi cannoni rigati per fare bene il suo sporco lavoro. Il generale Cialdini, indignato della volontà dei napoletani di resistere a Messina, informò subito il generale Pergola che considerava lui e i suoi uomini dei ribelli e che se avessero osato difendersi mentre li assaltava, li avrebbe fucilati, o meglio, consegnati al linciaggio popolare. Guardate che tracotanza quest'essere immondo. E non sono invenzioni, ma sono cose scritte nella lettera che Cialdini inviò al generale Pergola. L'assedio vero e proprio fu breve, ma molto combattuto, anche se non ad armi pari, perché, come ho detto, Cialdini si era portato i cannoni rigati, mentre i cannoni di Messina, pur essendo molto più numerosi, alcuni di questi avevano 150 anni di vita alle spalle. Per cui fu un assedio senza storia che terminò il 13 marzo alle 7 del mattino. 13 giorni di bombardamento incessante e unilaterale. Nota in tutto questo bombardamento, l'unico episodio rilevante fu che il giorno 12, quando alle 8 del mattino i napoletani tentarono una sortita, questa fu respinta quasi subito. Cialdini violò ogni regola di cavalleria, infatti al momento della resa della guarnigione napoletana rifiutò la spada del Pergola, considerandolo un ribelle, e gli disse in francese che gli avrebbe sputato in faccia. Il trattamento che fu riservato ai soldati della fortezza di Messina fu lo stesso dei difensori di Gaeta, cioè vennero tutti imprigionati, ma il generale Cialdini avrebbe voluto fucilarli tutti. Francesco II, colpito dal coraggio e dalla fedeltà dimostrata dai suoi uomini a Messina, concesse loro una medaglia d'argento appositamente coniata a Roma. Troppo l'eroismo di questi poco più di 4.000 difensori di Messina. E questo eroismo è costato la morte di 47 militari napoletani, che meritano il nostro massimo rispetto, come meritano il nostro massimo rispetto tutti gli oltre 4.000 militari che resistettero per oltre 6 mesi a Messina. Ora cambiamo argomento. 14 sono stati i papi napolitani nella storia e 3 i papi siciliani. Il primo papa napolitano fu Sotero, dodicesimo papa tra il 166 e il 175, all'epoca dell'imperatore Marco Aurelio. Originario di Fondi, fu poi proclamato santo. Il secondo papa, Celestino I, 43° papa, tra 422 e 432, anch'esso originario della Campania. Il 54° papa, Felice III, tra 526 e 530, originario del Stagno, del Principato Ulteriore. Il 58° papa, Silverio, tra 536 e 537, originario della Campania. Il 69° papa, Bonifacio V, 619-625, originario di Napoli. E il 70° papa, Onorio I, tra 625 e 638, anch'esso campano. Poi, per avere un altro papa napolitano, bisogna attendere dopo l'anno 1000, il 157° papa, Vittore III, tra il 1086 e il 1087. Il suo nome originario era Desiderio ed era originario di Benevento. Questo papa poi fu proclamato beato. Il 160° papa, Gelasio II, tra il 1105 e il 1111, al secolo Giovanni Caetani di Gaeta, terra di lavoro, perciò anche lui papa napolitano. Il primo papa, dopo la formazione del Regno di Sicilia nel 1139 a opera di Ruggero il Normanno, è il 172° papa, Gregorio VIII, al secolo Alberto de Morra, di Benevento e campano. Comunque, essendo di Benevento, allora Benevento non faceva parte del Regno di Sicilia, era enclave pontificia. 191° papa fu Celestino V, al secolo Pietro di Murrone, monaco eremita, che fu eletto papa nel 1294, originario di Isernia, Molise, è stato fatto santo, è stato uno dei pochi papi ad aver abdicato, e ha abdicato volontariamente. Qualche tempo dopo, il 201° papa fu Urbano VI, al secolo Bartolomeo Frignano di Napoli, che fu papa tra il 1378 e il 1389. Il 202° papa, cioè subito dopo, Bonifacio IX, dal 1389 al 1404, al secolo Pietro Tomacelli, anche lui di Napoli. Poi il 222° papa, Paolo IV, tra il 1555 e il 1559, al secolo Giampiero Carafa, anche lui di Napoli. E poi il 241° papa, Innocenzo XII, tra il 1691 e il 1700, al secolo Antonio Pignatelli, anche lui di Napoli. Questo è stato l'ultimo papa napolitano. Possiamo dire che dopo la formazione del Regno di Napoli, dalla guerra del Vespro, cioè 1285, 5 sono stati papi proprio del Regno di Napoli: Celestino V, Urbano VI, Bonifacio IX, Paolo IV e Innocenzo XII. Poi altri papi sono napolitani in quanto nati nel territorio che poi sarà il territorio del Regno di Napoli. In totale sono 14. Alcune fonti, soprattutto enciclopedie prodotte al nord, per alcuni papi napolitani danno come origine quella romana, soprattutto per quanto riguarda Felice III. Però, considerando che si tratta di libri scritti nel nord Italia, dove cercano sempre di levarci tutti i meriti che noi abbiamo, le fonti io le ritengo un poco di parte e di parte avversa. I papi siciliani nella storia sono stati solo 3, tutti nel Medioevo. Il 72° papa, Agatone, 678-681, il suo successore, l'80° papa, Leone II, 682-683, e infine il 95° Papa Stefano IV, 768-772. Di questi tre papi siciliani non si sa di quale zona della Sicilia siano originari. Agatone e Leone II sono stati anche fatti santi. Ora leggerò un comunicato stampa. Domenica 17 marzo 2013, dalle 10 alle 14 a Napoli, presso la stazione metro di Toledo, ci sarà la manifestazione dei movimenti meridionalisti per divulgare la verità storica sul risorgimento dell'Unità d'Italia, proclamata il 17 marzo 1861, che segna l'inizio della sistematica distruzione sociale, economica, culturale e morale dell'ex regno delle due Sicilie. Sventoliamo tutti insieme le nostre bandiere per un sud libero e indipendente. Riprendiamo il nostro cammino, difendiamo il lavoro, il territorio, la cultura e l'avvenire dei nostri giovani. Ricostruiamo la nostra economia, comprando i prodotti della nostra terra e della nostra creatività. La manifestazione di cui ho letto il comunicato stampa, ci sarà sia l'Associazione Nazione Napolitana e sia tutto lo staff di Radio Napolitania che aderisce a questa manifestazione e ne è stata una delle promotrici. Arrivederci, viva la Napolitania, libera e indipendente.